Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente sul nostro sito www.officinaagile.it. Ma mettiamo subito il task introduzione in done e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. La puntata appartiene alla serie interviste e questa è la seconda parte dell'intervista che abbiamo fatto a Paolo San Micheli, in cui parleremo delle origini di Scrum, del rapporto con Jeff Sutherland e di Scrum at Scale. Vi ricordo che questa intervista la potete trovare anche in formato video sul nostro canale YouTube. Non mi resta che augurarvi buon ascolto.
Senti Paolo, adesso ti volevo fare una domanda che ti volevo fare da un sacco di tempo. Allora, già un po' che non ci vediamo, quindi approfitto di questo momento. Io seguo Jeff Sutherland su Twitter, no?
E mi chiedi di donne.
No. Ok. No. E mi è capitato di vedere spesso che twitta il tuo libro, no?
Ah, sì.
Poi seguo anche te e ho visto che sei spesso con lui, vi fate selfie.
Sì.
Insomma, volevo capire che cosa ci fai insieme a Jeff Sutherland così spesso e come l'hai conosciuto.
Ci facciamo selfie mossi. Allora, come l'ho conosciuto? Io ho fatto il percorso, dopo essere stato alla conferenza, al primo Scrum for Hardware Gathering, no? Tornai e feci il sito Scrum for Hardware e poi mi chiesero di fare il TEDx a Siena e quindi portai Scrum for Hardware, la storia di Wikispeed, a un pubblico un po' più generalista, diciamo. Queste attività fecero sì che io e Joe iniziamo a frequentarci un po', a scriverci spesso, a messaggiarci e si diventò amici. Quindi quando lui veniva in Europa a fare corsi, io ho preso a raggiungerlo per fare co-training con lui. Quindi iniziai nel 2017 a fare co-training con Joe e l'ho fatto per un annetto abbondante. Una volta, dopo penso sarà stato al quinto o sesto co-training che facevamo insieme, eravamo, mi ricordo, a un aeroporto in Germania, non mi ricordo la città, probabilmente Monaco, ma non sono sicurissimo. Comunque eravamo in questo aeroporto, lui aveva il volo un po' prima di me e quindi eravamo prima del check-in, no? Prima del controllo di sicurezza, va a perdere una mezz'oretta, poi lui, ci saremmo divisi perché lui partiva da un terminal e io dall'altro. E quindi facevamo i soliti discorsi, ok, what's next, no? Qual è il prossimo progetto per il futuro? E lui mi buttò là il discorso, secondo me è l'ora che ti vai un po' a fare dei training anche con Jeff, perché comunque Jeff è del 41, no? Quindi ha 78 anni, no? E quindi mi ha detto, non è che continuiamo a fare training per sempre, quindi ancora è il caso che lo priorizzi questa cosa. E mi invitò quindi a uno dei suoi training. Io colsi la palla al balzo, andai a fare questo training, quindi andai da discente a un corso di Scrum at Scale che teneva Jeff, e ai tempi li faceva soltanto lui. E quando andai a conoscere Jeff avevo già iniziato il libro, c'era già la prima versione di cartacea, ho stampato per amici e lo regalavo a qualche cliente, quindi forse tu l'avevi già visto, e la versione online era diciamo all'80%, perché anche il libro l'ho fatto chiaramente con Scrum, quindi io ho pubblicato i primi 3 capitoli, poi ho cominciato a pubblicare un capitolo al mese circa, questo ho iniziato quindi agosto del 2017 e l'ho finito l'anno dopo praticamente, 2018. Quindi andai a conoscere Jeff e mentre entrai in aula, e ero tra i primi, quindi c'era Jeff, stava mettendo a posto i post-it per iniziare la lezione. C'era chi organizzava il corso lì, un signore si chiama Jean-Pierre in Germania, che mi conosceva perché aveva fatto un corso con Joe, quindi io ero suo co-trainer, e quindi mi venne incontro: ah Paolo, ciao, benvenuto, come stai, come sta andando il tuo libro? Quindi Jeff Sutherland, quando mi ha conosciuto, vide questo tizio qua, no, che parla questo inglese un po' strano, sono io, che stava pubblicando un libro. Quindi, piacere Jeff, mi disse: che libro stai facendo? E fu Scan for Hardware. Come ti ho detto, in quel momento non esisteva ancora un libro che parlava di Scan for Hardware, e mi disse: ah, interessante. E io gli dissi così, che se vuoi ti mando una copia, se vuoi dare un'occhiata, no? Mi farebbe piacere avere un tuo feedback. Ah sì, volentieri. Quindi io la prima cosa che feci, prima iniziasse il corso, quindi era tipo un quarto alle nove, andai online, creai un codice sconto a zero euro chiaramente per Jeff Sutherland e glielo mandai per email. Nella prima pausa del corso mi arrivò la mail e lui l'aveva scaricato. Il giorno dopo gli chiesi in un break così, no? Allora Jeff, hai poi scaricato il libro? Bleffando, perché sapevo l'aveva scaricato, no? E lui mi disse: sì, ho letto il primo capitolo ieri sera prima di andare a letto. E io gli feci: che ti è sembrato? Very good. E chiaramente lì si creò questa relazione. E lui poi dopo andava a Stoccolma a fare un altro corso, dove stavo andando anche io, ok? Perché Joe mi aveva invitato ad andare a due corsi suoi. Uno era prima del fine settimana, l'altro era lunedì e martedì. Quindi gli dissi, prima di salutarci al primo corso: guarda, io vengo a Stoccolma, perché vengo anche al corso che fai lì in Svezia, quindi se nel weekend sei libero, insomma, magari mi piacerebbe pranzare o cenare insieme, a tuo comodo, chiaramente, ti faccio qualche domanda perché mi piacerebbe fare un ulteriore capitolo, gli dissi, che poi ho fatto realmente, si intitola Sulle spalle dei giganti, il capitolo con cui sono Jeff. E lui mi chiamò di domenica, io ero andato a vedere il museo del Nobel, del premio Nobel, e c'era la premiazione del premio Nobel, stavo dando il premio Nobel per la pace in quel momento. Io uscii e c'era quindi la sala che lo proiettavano, mi sono messo a guardare il premio Nobel della pace dal museo del Nobel a Stoccolma, e poi sono uscito e mi arriva questo messaggio da Jeff Sutherland, mi fa: vieni a cena con noi questa sera, siamo io e mia moglie. Lì ho conosciuto Arlene, che è un personaggio fantastico, perché Jeff è una persona abbastanza ermetica, cioè lui quando parla non è ricco di dettagli, no? Ti dice le cose molto straightforward. E invece Arlene, no, Arlene ti racconta tutti i dettagli, quindi io so quasi più cose di Jeff da Arlene che da Jeff stesso, insomma, perché lei invece quando gli fai una domanda ti dice tutto. E quindi niente, dopo siamo andati a cena, e la sua moglie probabilmente cioè siamo entrati in sintonia, gli sono rimasto simpatico, mi hanno rinvitato a fare co-training con lui, e poi quando Scrum at Scale è diventato pubblico mi hanno chiesto se volevo diventare il primo trainer italiano di Scrum at Scale, che chiaramente ho accettato immediatamente, e quindi io sono andato di nuovo a Boston da loro, e quindi tutte le volte mi hai visto sono stati questi vari viaggi che ho fatto con lui.
Senti, io ho letto il libro di Jeff Sutherland, L'arte di fare il doppio delle cose in metà tempo, che sì, è un po' il libro che quando qualcuno che non conosce l'argomento mi chiede di Scrum lo consiglio sempre, perché sì, non è un libro estremamente tecnico, però ti fa capire bene la filosofia che ci sta dietro.
Certo.
E leggendo questo libro si capisce che Jeff Sutherland ha avuto una vita straordinaria, no?
Sì.
Quindi ti volevo chiedere, visto che sei entrato in sintonia anche con Arlene, se c'è qualche episodio particolare che inedito, insomma, che ci puoi raccontare di Jeff.
Sì. Allora, questa è una cosa che mi ha colpito molto di lui. L'antefatto lo conosci perché ne avevamo parlato al corso che abbiamo fatto insieme lì dove lavoravi prima. Lui era pilota militare e fu mandato in Vietnam. In Vietnam i piloti militari statunitensi avevano un tasso di abbattimento del 50%, quindi 10 aerei andavano e tornavano solo 5. E Jeff Sutherland quindi volò per circa 3-4 mesi nel nord del Vietnam a fare missioni molto rischiose, perché ogni volta che lui andava sapeva che testa o croce, se è testa torno, se è croce rimango lì. E lui aveva sviluppato un approccio che assomiglia un po' a Scrum, infatti nel corso lo si racconta, perché lui diceva, a un certo punto lui riusciva a tornare sempre, aveva, insomma, sopravviveva a delle missioni anche molto difficili, e quindi gli chiesero gli altri: come condividici qualche suggerimento, cioè com'è che tu sei così bravo, no? E lui, il suo approccio era che nel momento in cui entrava in territorio nemico, ignorava completamente il piano di volo e iniziava una serie di manovre evasive, ok? Solo all'ultimo secondo arrivava nel punto che nel piano di volo era il bersaglio designato, sganciava e ritornava per manovre evasive. Quindi in realtà è un po' quello che fa con gli sprint, no? Che aggiusti il tiro continuamente. Lui chiaramente lo faceva per salvare le penne. Ed è uno dei primi racconti, si trova nel libro, in cui ti fa capire l'idea dello scrammer, cioè vado e vedo, non seguo un piano predefinito, ma a intervalli molto frequenti mi rendo conto che è la situazione e mi adatto. Poi va bene, questa cosa qua, i militari la chiamano OODA loop, no? Observe, Orient, Decide, Act, no? E si dice che chi fa l'OODA loop più veloce è quello che riesce a sopravvivere quando combatti uno contro uno un aereo militare. A cena con Arlene, parlando della guerra, un argomento di cui lei non parla molto volentieri, perché quando lui andava in missione, loro erano a casa, come funzionava? Che tutte le sere loro andavano al comando, dove veniva esposto un foglio con l'elenco dei dispersi. Quindi te tutti i giorni andavi lì a guardare un foglio sperando di non vedere il nome del tuo caro. Quindi non ti dicevano è vivo, ma ti dicevano non è nella lista dei dispersi. E immaginati la scena, no? Tutte le sere questa cosa, ininterrottamente, anche sabato e domenica. E suo figlio, il suo primo figlio, era già nato. JJ era già nato. Quindi quando uno pensa, dice, ah, Jeff è veramente eccezionale perché ha avuto l'idea di non seguire il piano di volo ma fare manovre, no, sì, ha avuto un'idea brillante, ma c'aveva una spinta forte, che lui aveva un bambino a casa, era sposato, aveva il primo figlio, ed era una cosa che potenzialmente poteva lasciare quel bambino orfano. E quindi, come si dice, no? Il bisogno ti aguzza l'ingegno. In quella situazione estrema lui è arrivato naturalmente a fare una cosa che poi dopo ha riconcettualizzato in Scrum, ma che lì era questione di sopravvivenza. Questa cosa qui dal libro non si capisce, perché uno vede la parte tattica, no? Dice, invece di seguire un piano risponde al cambiamento, no? Uno lo rimappa con il manifesto agile. Io, appunto, passando il tempo con loro, ho capito che dietro lo Scrum c'è una storia umana estremamente forte, anche di dolore, se vogliamo, ok? E di sofferenza, non soltanto di successi e le varie cose che ha fatto, lui gli hanno dato tante soddisfazioni. Quindi questo mi ha colpito un po' anche nel profondo, no? Perché vuol dire che veramente è un qualcosa che uno tira fuori quando ha veramente bisogno di una marcia in più.
Quindi è un po' una questione di sopravvivenza, anche per le aziende di oggi, come dicevi prima.
Sì, ora grazie a Dio le aziende non hanno un tasso di mortalità, esatto, del 50%, però ecco, viene da lì i primi semi dello Scrum, viene da questo racconto qua.
Prima hai parlato di Scrum at Scale, io sì, ammetto che non ne so molto, no? So che è un framework di scaling, quindi quando si parla di framework di scaling si parla, no? Uno pensa a Scrum come applicato a un team, quando un'azienda cresce, i team aumentano, c'è bisogno anche di un framework per fare in modo che questi team lavorino efficacemente, magari anche allo stesso prodotto. Quindi la mia domanda è, Scrum at Scale è un altro dei framework di scaling che ci sono, quindi Safe, Less, Nexus, oppure è anche qualcosa in più?
È qualcosa in più. Innanzitutto è l'unico innanzitutto non è un framework di scaling, ma è un process framework di scaling, cioè la definizione di Scrum è un framework di processo, no? Scrum at Scale è sempre un framework di processo. Quindi, mentre gli altri hanno come riferimento team multipli e fanno un prodotto, Scrum at Scale fa un passo indietro e riguarda l'intera organizzazione, indipendentemente da ciò che fai. E ti descrive un processo per estendere Scrum nella tua organizzazione. Quindi, mentre gli altri framework gli altri framework ti presentano un fotogramma, un'immagine, no? E tu vorresti andare verso quell'immagine. Scrum at Scale invece ti fa vedere un film e ti dà gli ingredienti per le domande giuste a cui devi trovare le risposte per fare la sceneggiatura di questo film. Un film che teoricamente non finisce mai. Cioè l'idea di agilità è che la tua organizzazione continua ad evolvere in una maniera organica verso qualcosa che è meglio e non si ferma più. Quindi Scrum a Scale è Scrum per scalare Scrum. Dopodiché nel tuo film può darsi ci siano dei fotogrammi intermedi che assomiglieranno all'S o a Safe o a quello che vuoi, qualsiasi cosa che ti è utile in quel momento, soltanto è che nello Scrum a Scale non ci sono i fotogrammi, cioè non ti viene detto disegnala così l'organizzazione. È un po' come, non so se hai presente, il percorso dell'eroe viene chiamato, no? Cioè sono degli elementi classici con cui puoi capire come sono fatte le sceneggiature di gran parte della letteratura, no? Quindi c'è sempre un eroe che nasce, no, con delle problematiche, poi c'ha la sfida, la caduta, il percorso, la rinascita e sente la chiamata e quindi poi diventa eroe. C'hai sempre questa forma qui, no? Che sia Ulisse, che sia Luke Skywalker, è sempre questa forma qua, più o meno. Ecco, cioè sono degli elementi, delle domande che ti devi fare per costruire una sceneggiatura, no?
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Scrum a Scale è la stessa cosa. Sono 12 domande che ti devi fare per costruire una tua organizzazione che sia qualcosa di meglio a quello che hai oggi. Quindi di solito quando vai a un corso di scaling, se vai a un corso di framework scaling, vai cercando le risposte. Se vieni a un corso di Scrum a Scale, te ne vai con nuove domande.
Okay.
E io dico, ed è quello il sentimento, cioè se percepite che l'agilità è qualcosa di facile e a buon prezzo, c'è la fregatura. Perché non può essere un vantaggio competitivo. Se è un vantaggio competitivo, vuol dire che è strano, è difficile, probabilmente anche lento da ottenere, anche costoso, no? Se no farebbero tutti, e allora non è vantaggio competitivo. Se è vantaggio competitivo, necessariamente ha un elemento per cui non tutti lo fanno. E quindi questo è il tema, come inquadrare il tuo percorso di organizzazione verso qualcosa che è meglio per te, e sottolineo il per te, quindi c'è un discorso anche di aderenza al contesto. Per cui Scrum a Scale ci scali organizzazioni che non hanno niente a che vedere con il software. Mentre se vai sull'S, ma anche Nexus, la definizione di Nexus è un gruppo di Scrum Team che producono software, cioè c'è la parolina ancora software, invece su Scrum a Scale si parla di organizzazione ed è talmente, e si parla di squadre. Dopodiché il processo dentro la squadra, per assurdo, potrebbe non essere Scrum, no? Perché nel trovare cose migliori magari hai a tua volta fatto cose diverse, possono essere robe assomigliano più a un Kanban o un Extreme Programming, chi lo sa, ok?
Invece Paolo, ti faccio una sfida.
Dimmi un po'.
Ti do 3 minuti,
sì?
Per spiegarmi come funziona Scrum at Scale.
3 minuti, corso di 2 giorni. Sono 12 domande, ok? Sono divise in 2 cicli. Il ciclo del product owner o del prodotto, diciamo, e il ciclo dello Scrum Master, cioè del processo. Quindi ci sono dei componenti che tu devi implementare alla tua organizzazione. La parte prodotto ci può essere roba tipo in che modo condividi la vision fra i tuoi dipendenti. In che modo fai il backlog della tua organizzazione, in che modo lo prioritizzi, in che modo lo scomponi in qualcosa più piccolo che può essere lavorato da un team e in che modo lo distribuisci, in che modo fai le release, cioè porti quello che hai fatto dai tuoi clienti. La parte invece del processo è, ad esempio, in che modo fai miglioramento continuo, in che modo fai allineare trasversalmente i team di modo che le pratiche delle squadre siano, non dico standard, ma consistenti, ok? Non vogliamo standardizzazione, ma vogliamo una consistenza, quello sì. Quindi sono queste domande. Il principio di base è la rete a invarianza di scala, cioè vuol dire che è una rete che se la guardi da vicino, se la guardi da molto lontano, la forma delle relazioni si assomiglia. Quindi tutto quello che tu conosci già dello Scrum a singola squadra lo si ritrova anche se guardi da lontano. Quindi ci saranno versioni scalate di refinement, cioè lato di scomporre il backlog, versioni scalate di retrospettive, momento in cui ti domandi come migliorare, versioni scalate di pianificazione, piuttosto che la versione scalata del daily, quindi l'idea di fare il daily dei team, un daily di squadre di squadre, e questa cosa qua quindi è tipo un frattale, no? Che si ripete a tanti livelli, quindi c'è la squadra di squadra, la squadra di squadra di squadre, fino ad arrivare all'intera organizzazione che sarà una squadra di squadre di squadre di squadre. Che cosa si vuole ottenere? Cioè, se in una squadra ci sono degli individui, quello che vogliamo è che gli individui operino per il bene della squadra, non per l'individuo, giusto? Una squadra di squadre, vogliamo un gruppo di squadre che operano per il bene della squadra di squadre, non per solo l'individualità della tua squadra, e così via. Quindi vogliamo riportare quello spirito che c'è, e che è quello di Scrum normale, ma sull'intera organizzazione. E capisci te che se tu c'hai quel sentimento di passione che si trova a volte nei team Scrum, e stesso su tutta l'organizzazione, quella è un'organizzazione fare buca in terra, perché esprime un potenziale che le organizzazioni litigiose e burocratiche che conosciamo non hanno minimamente la capacità di fare.
Sei stato bravissimo, ce l'hai fatta. Oh. Forse anche qualcosa in meno.
Fantastico.
Invece, ecco, la prossima domanda è un po' particolare. Io ho appena fatto un'intervista a Stefano Lucantoni, che è un altro dei miei coach, e con lui abbiamo parlato di Agile Transformation.
È un amico, direi. Oltre che un collega.
Esatto. E invece, con te nelle ultime domande abbiamo parlato di Agile Organization.
Sì.
Quindi la mia domanda era: quali sono i punti di contatto fra Agile Transformation e Agile Organization?
Beh, innanzitutto Agile Organization è ciò che tu vorresti diventare facendo una trasformazione, no? E il discorso di quando si parla di Agile Transformation, tipicamente è un'azienda che parte da qualcosa di cui non è contenta, no? E vuole diventare qualcosa di diverso, e quindi si parla della trasformazione. E se parte quindi dall'inizio, da un'organizzazione tipicamente fatta a silos, con una gerarchia fatta a piramide e così via, hai dei primi passi che sono quasi sempre abbastanza, come dire, scontati, ok? E quindi tipicamente, quando parli di transformation, sono quei primi passi che fai. Dopodiché uno dice: ho fatto una agile transformation e quindi sto diventando un'organizzazione agile. Ma diventare un'organizzazione agile vuol dire che usi l'iterativo incrementale anche per la forma organizzativa. E quindi in pratica la trasformazione non termina mai. Quello che probabilmente cambia è che non è che a un certo punto hai per forza da continuare a implementare agile, magari hai bisogno di altre cose. Ma la agile organization è quella che ha una transformation continua. Perché? Perché il mondo intorno cambia, quindi tu hai bisogno di andare verso una direzione nuova. E i temi sono vari, no? Tu stesso hai visto, quando si parla di agile, poi alla fine si va a toccare anche i temi dello user-centered design, si va a parlare anche di user experiences, si va a parlare di temi di diverso tipo. Anche molti temi human, no? In che modo si fa lavorare persone in squadra e in che modo si valorizza i talenti di ciascuno, e quindi magari le trasformazioni possono prendere anche direzioni diverse, no? C'è tutto il tema dell'autonomia, però ecco, una agile organization è quella che evolve in una maniera organica, quindi come questi alberi che sono dietro di noi, non dietro, di lato, continuano a crescere. E infatti le potano ogni 2 anni perché si vanno in direzioni dove c'è più luce. L'organizzazione la vedo così, una agile organization continua a crescere dove c'è più luce, dove c'è più possibilità di nutrimento.
Invece Paolo, se facciamo finta che siamo un'organizzazione che ha bisogno di scalare, no?
Sì.
Quali razionali dovremmo utilizzare per scegliere il modo migliore per farlo?
Beh, il primo passo che io chiedo sempre quando mi propongono un'azienda mi propone di essere il loro coach, di aiutarli, è: passo indietro, parliamo di business. Quindi discutiamo in maniera profonda in che modo l'azienda fa valore e identifichiamo i value stream. Identificando qual è il modo in cui l'azienda fa valore oggi, tipicamente io chiedo di identificare quali sono i cash cow, cioè quali sono le linee di valore che oggi ci pagano la luce, no? Ci tengono in vita. Quelli di solito si tende a proteggerli, ok? Non è molto saggio fare esperimenti nel cash cow, di solito si prende o delle cose nuove o mercati dove magari siamo meno forti, non siamo ancora dominanti, e lì facciamo degli esperimenti. Dopodiché, quando si vede che il modo in cui ci stiamo organizzando, e tipicamente un'organizzazione agile nasce con l'idea di organizzare le persone mettendo vicine quelle che fanno la stessa linea di valore anziché di mettere vicino quelle che fanno lo stesso lavoro, no? Quindi organizzando quello, creando delle squadre, creando dei processi, creando delle cose, gradualmente con la velocità che deve essere sostenibile per quel tipo di organizzazione, cultura, tradizione, si estende gradualmente questo approccio. Fino a un qualcosa che ci soddisfa, e poi probabilmente non sarà lineare, no? Ma magari rifattorizzeremo delle parti di organizzazioni, faremo delle cose. Quindi io una trasformazione agile, quando me la immagino, mi immagino sempre qualcosa poco lineare, sia nell'estensione, come verrà, no, allargata, sia anche nella velocità. Qui magari te parti piccolo e ci stai tanto, poi improvvisamente scali molto, poi ti rifermi. Cioè, se è lineare vuol dire che è un sogno, la realtà non è mai lineare. Quindi me lo immagino così.
Paolo, direi che siamo quasi arrivati alla fine dell'intervista, però non so se hai avuto modo di ascoltare le interviste che di solito faccio, ma mi piace chiuderle con una domanda mazzulliana. Quindi, se tu fossi stato al posto mio, che domanda avresti fatto a Paolo?
Diciamo una domanda frequente che mi fanno e che mi piace rispondere è questa. Qual è l'errore più comune che fanno le aziende quando vogliono iniziare a implementare Scrum, no? E magari lo fanno senza un supporto di qualcuno che lo conosce bene, lo provano solo leggendo. L'errore più comune che io vedo è che nel momento in cui mettono in piedi le 11 regole dello Scrum, no? I tre ruoli, i 5 eventi, i tre artefatti, trovano immancabilmente dei problemi, ok? Non riescono a seguire una di queste regole. Questi vengono trattati come problemi, e quindi quello che fanno molte aziende è che piegano la regola dello Scrum, perché se no c'ho questo problema, che è un errore molto molto profondo, nel senso che, per come lo intende Jeff, lo Scrum sono dei vincoli che ti forzano ad avere un comportamento virtuoso, ok? Sono dei constraint, dice in inglese. Quindi se un'azienda prova a fare Scrum e non riesce a implementare una delle 11 regole dello Scrum, quello non va preso come un problema, va preso come un sintomo. E su quel sintomo bisogna fare un'analisi a ritroso, no? Una root cause analysis, per capire qual è il problema. Un po' come se tu, non so, hai mal di testa, no? Hai mal di testa continuamente, vai in farmacia e ti prendi una pasticca per mal di testa. Ti toglierai probabilmente il mal di testa, ma non ti sei tolto il vero problema. Mm-hmm. Magari è un problema. Cosa invece si dovrebbe fare uno che ha frequentemente mal di testa? Vai dal medico che ti fa delle analisi e cerca di trovare qual è la causa di quel mal di testa. Non cerco di togliere il sintomo, ok? Quindi il confondere i sintomi con i problemi fa sì che si fanno solo dei quick fix, solo delle pezze a un processo che ha dei problemi sostanziali, e quindi lo Scrum non ottiene quello che vorrebbe fare. Cioè lo Scrum ti vuole far cambiare la tua organizzazione verso qualcosa di meglio. Ma se tu spegni tutti i sintomi, ecco che i problemi rimangono là. Quindi ecco, è importante, ogni volta che c'è qualcosa che non va, non deve essere percepito come un problema, cioè qualcosa anche imbarazzante. È qualcosa che dovremmo dire: ah, fantastico, abbiamo un problema, facciamo root cause analysis, qual è la causa e risolviamo quella. Ti faccio un esempio. C'è un team recente, nuovo, quindi abbastanza immaturo ancora, no? Abbastanza giovane, e non riuscivano a fare refinement. Ah, ok, va bene. Perché non riuscite a fare refinement? Perché le cose nel backlog sono poco chiare. Perché le cose nel backlog sono poco chiare? Perché quando arrivano dai commerciali mancano le informazioni fondamentali, che poi scopriamo solo dopo, ok? E come mai i commerciali omettono queste cose? E facendo questa cosa abbiamo scoperto che c'era un processo di prevendita un po' troppo, facilone, pensato per dei periodi in cui i prodotti erano molto poco complessi, che non era mai stato aggiornato, e quindi passava per un form, quindi c'aveva questa sorta di filtro che filtrava le informazioni utilissime che invece avevi in fase di prevendita. Quindi cambiando quel processo, un processo di prevendita, quindi pensa quanto lontano dalla vita del team, che è successo è che le informazioni hanno cominciato a fluire negli item del backlog, che quando le persone si sono messe lì a fare refinement era più facile scomporlo in storie, perché adesso era chiaro cosa serviva. Quindi ecco, le difficoltà vanno viste come opportunità.
Paolo, questa cosa mi fa ripensare a una delle tue citazioni che mi sono rimaste più impresse, che Scrum è quasi come un sistema di debugging per l'organizzazione.
È esattamente questo, sì, è un modo per fare debugging. Ora i non informatici diranno: ma cosa vuol dire? Debugging è quando si toglie gli errori da un software. Quindi sì, è un modo per far emergere i problemi uno a uno e poterli sistemare in maniera proprio sistematica, direi, no? Uh-huh. E quindi passare da un sistema rotto a un sistema che funziona.
Paolo, l'intervista direi che è conclusa. Io ti ringrazio per l'ennesima volta per la disponibilità.
Io ringrazio te.
E guarda, per i contenuti che ci hai donato, insomma. Sono convinto che chi ascolterà questa puntata avrà un sacco di spunti per crescere, per andare a spulciare qualcosa di nuovo. Quindi grazie ancora. Spero di rivederti presto, perlomeno prima rispetto all'ultima volta che ci siamo visti.
Sicuramente ci vedremo a qualche conferenza prossima avventura e quindi sarà un piacere. Grazie.
Anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata. Come sempre vi ricordo che per qualsiasi feedback, qualsiasi suggerimento, qualsiasi commento, qualsiasi domanda potete mandarci una mail a officinagile@gmail.com. Vi ricordo anche del nostro canale Slack, officinagile.slack.com, il canale sul quale stiamo costruendo la community di Officina Agile, e vi ricordo anche di scaricare il libro sul sentiero Agile, trovate il link per il download sul nostro sito. Già che siamo nella fase di annunci, il 2020 è appena iniziato e la community Agile in Italia è già in movimento, grazie ai nostri amici dell'Italian Agile Movement, e ci sono già un sacco di conferenze schedulate. La prima che vi consiglio si terrà a Milano presso gli IBM Studios il 1° febbraio, Agile Venture, il cui tema è l'agilità nel panorama delle tecnologie emergenti. Il 4 marzo invece in sede Politecnico di Milano si terrà l'Agile for Innovation, e subito a ruota il 6, 7 e 8 marzo ci sarà il primissimo Agile People Camp a Montegrotto Terme. Infine, il 27 di marzo ci sarà un Agile Venture a Roma a tema testing, infatti l'evento si chiama Agile Testing Day, tema molto interessante a parer mio. Come si dice in questi casi, save the date, e se andate sul sito agilemovement.it trovate tutti i dettagli e le date. Non mi resta che salutarvi e alla prossima puntata.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.